Ringrazio tutti gli amici che sono attorno a questo tavolo, innanzitutto il professor Melis, Sergio Masini, Paolo Peluffo e gli altri amici e colleghi per aver realizzato quest'opera. Io ho avuto solo il merito forse di un'intuizione, che forse anche era un certo qual senso anche un po' un risarcimento. Io ho cominciato a fare il ministro la battaglia contro i fannulloni. Qualcuno in maniera strumentale immediatamente ha posto l'equazione: tu fai la battaglia contro i fannulloni, quindi tu ce l'hai con tutti i dipendenti pubblici, quindi offendi tutti i dipendenti pubblici. Chi mi conosce, anche perché anch'io sono un dipendente pubblico, sa che le cose non stavano così, che i più grandi detrattori dei servitori dello Stato sono proprio i fannulloni, perché sono proprio i fannulloni che hanno portato reputazione, considerazione rispetto all'intera categoria ai limiti, ai valori più bassi. Non sempre è stato così nel nostro paese. Il professor Meris ha dedicato la sua vita a studiare la pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni. E io stesso ho fatto qualche piccola valutazione, qualche piccola ricerca proprio nel giorno dei 150 anni e mi sono chiesto com'era l'Italia o le tante Italie 150 anni fa in termini di pubblica amministrazione. E allora il ragionamento che io faccio spesso è: avevamo una pubblica amministrazione di matrice piemontese, con la sua cultura, con la sua storia, con le sue ruvidezze, ma anche le sue efficienze. Ricordiamo l'efficienza della burocrazia piemontese del regno di Piemonte, che tra l'altro ruvidezze e impegno, che tra l'altro furono anche all'origine delle prime industrializzazioni del nostro paese. Avevamo il Lombardo-Veneto che, pur con caratteristiche diverse, però aveva trovato una propria consistenza di efficienza con la dominazione austro-ungarica, ma sulla base di due esperienze precedenti di tipo straordinario: quella del milanese, del lombardo-milanese, con gli Sforza e poi con tutti i Ducati e così via. Per non parlare della mia Serenissima, con la sua straordinaria esperienza, tra virgolette, burocratica. Pensate agli ambasciatori, ma pensate ai burocrati, pensate, era una rete che copriva un impero, Venezia. Per non parlare del Granducato di Toscana, Leopoldo II, i Lorena, eredi anch'essi imperiali della tradizione rinascimentale di Cosimo, Lorenzo e gli altri. Per non parlare, tra l'altro, spezzerei una lancia a favore della burocrazia papalina, perché tra le tante, come dire, inefficienze, anche storicamente riprodotte fino ai giorni nostri in termini di cultura, indole, comportamenti, però ricordiamo, mi corregga il professor Meris se sbaglio, ma che il diritto amministrativo nasce nella cultura burocratico-amministrativa dello Stato della Chiesa, quella che adesso noi chiamiamo la Consulta, il Palazzo della Consulta, dove ha sede l'attuale Corte Costituzionale, era il Tribunale amministrativo, e da lì nasce la giustizia amministrativa nel mondo. Poi magari aveva qualche altre inefficienze, per poi non dimenticare il Regno Borbonico, il Regno delle Due Sicilie, che tanta cattiva stampa aveva avuto nella storiografia un po', come dire, orientata dell'unificazione, ma che, ricordiamo, anch'esso il Regno delle Due Sicilie era erede della tradizione burocratica ispano-imperiale, per cui anche di questo occorre tener conto. Bene, dopo l'unificazione, come dire, prevale forse, qui la storiografia deve analizzare periodo per periodo, prevale forse la cultura burocratica borbonica dopo i primi influssi piemontesi e così via, ma soprattutto, ecco, questa è una valutazione che faccio io, poi non so quanto sia suffragata, ma a me piace farla, devo dire c'è una sorta di fallimento della nostra borghesia unificante, cioè la borghesia che volle l'unificazione, sostanzialmente la borghesia del nord evoluto del paese, non si impegnò altrettanto nel fornire i propri figli o nel fornire la propria attenzione alla costruzione burocratica del paese, ma preferì evidentemente il mercato o l'intrapresa o le professioni al servizio dello Stato. E questo retaggio ce lo portiamo fino ai giorni nostri. Un figlio sveglio, dinamico, di un buon borghese del nord, se dice a suo padre che vuol fare il magistrato, vuol fare il poliziotto, o vuol fare il professore, o vuol fare eccetera eccetera, per il padre, per un brambilla lombardo, è quasi una disgrazia. Cosa diversa invece è se Messier Lafon ha suo figlio Jacques, se gli dice che vuol fare il servitore dello Stato, Messier Lafon fa salti di gioia perché sente che la grandeur della Francia e del suo paese viene rafforzata dal fatto che suo figlio borghese, di un padre borghese, imprenditore piuttosto che professionista, serve il paese. Da noi non è così, o meglio, da noi nella parte più dinamica, o la parte che era più dinamica del paese, la scelta burocratica è una scelta di secondo, terzo piano. E il risultato è che a fare i burocrati vanno i figli delle piccole borghesie del sud o del centro-sud, portandosi ovviamente la loro cultura, le loro aspirazioni, il loro modo di intendere lo Stato e così via. Da un lato devo dire peccato che l'Italia non si sia unificata in questo, ma dall'altro dico meno male che qualcuno comunque ha ricoperto queste funzioni. Questa è la mia personale visione, per cui anche con grandi responsabilità rispetto alla borghesia del nord che volle l'unificazione per ragioni, soprattutto qui parlo all'economista, di economia di scala. Serviva un paese da 30 milioni di consumatori, un paese che portasse la sua scala dimensionale nella competizione europea e internazionale, e quindi formare mercati, siderurgia piuttosto che agricoltura, commercio piuttosto che professioni. Bene, questa scala aveva bisogno però molto probabilmente di investimenti nel settore burocratico molto maggiori di quanti non se ne siano fatti, sia investimenti in capitale umano ma anche in capitale proprio amministrativo. Non a caso da noi non nascono, se nascono hanno vita grama le grandi école di formazione, perché noi non abbiamo un ENA? Perché non abbiamo mai fatto una scelta in tal senso, ma perché non c'è mai stata la cultura di una scelta in tal senso, perché i padri non hanno mandato i loro migliori figli all'ENA, perché le borghesie non hanno mandato i loro migliori rampolli all'ENA, e perché lo Stato non ha mai investito un euro, una lira in scuole di alto livello e così via. Per questa ragione, come dire, io dico, dobbiamo essere anche consapevoli degli errori fatti, probabilmente anche per invertire la tendenza. Oggi la competizione mondiale, la globalizzazione ha bisogno di servitori dello Stato straordinari. Capaci di essere nel mondo globalizzato, che conoscano le istituzioni internazionali, che conoscano le lingue, non solo giuristi, ma economisti, giuristi, regolatori, che conoscano le reti, che conoscono il commercio mondiale. Non a caso, nel mio piccolo, io ho messo nella mia riforma la formazione obbligatoria dei dirigenti di prima fascia per 6 mesi all'estero, in mezzo a 1000 difficoltà proprio delle burocrazie ministeriali che vedevano tutto questo come il fumo negli occhi. E proprio per questo noi abbiamo bisogno di una burocrazia selezionata senza dubbi e senza ombre, senza inganni, senza trucchi, senza clientelismi. Per questo ho lanciato la linea del vinca il migliore, dei concorsi puliti. Abbiamo fatto uno straordinario a Napoli per 500 assunti con 110-112 mila domande, tutto online. Ne stiamo facendo uno per i dirigenti di seconda fascia al corso concorso, sempre online. Sono piccole gocce in un mare evidentemente di cambiamento, però tentativo di cambiamento della mentalità. Per questo io vado ogni anno alla Bocconi a far proselitismo, a dire venite nella pubblica amministrazione. Perché abbiamo bisogno di voi, ai Bocconi come Politecnico di Torino, come a Catania, come Maria. A Catania già ci andavano, e questo è il guaio, non per Catania, ma perché evidentemente si era formata una sorta di specializzazione negativa. Il paese ha bisogno tutto di riconoscersi nella sua pubblica amministrazione, tutto. E non semplicemente che la pubblica amministrazione sia la scelta residuale per mancanza di altre occasioni. Ecco, e per questa ragione, con tutto questo sottofondo un po' confuso nel mio animo e nel mio animo di ministro pro tempore e di riformatore, mi sono rivolto al professor Melis, all'amico Peruffo, a tutti gli altri, a Sergio Masini, e dire ma perché non raccontiamo la storia di questi 50 anni attraverso 150 profili di grandi servitori dello Stato, dalle provenienze più diverse, dalle storie più diverse, le troverete qui dentro, combattenti, non combattenti, burocrati, militari, prefetti, insegnanti, ma perché non raccontiamo queste 150 storie di gente quasi totalmente sconosciuta? Che anche quando la vediamo scritta in qualche targa in alto sulle strade ci diamo ma che cavolo era costui, perché non c'è mai stata la cultura dei servitori dello Stato. Forse noi siamo pieni di Garibaldi, noi siamo pieni di Vittorio Emanuele, di Carlo Alberti, pieni di artisti, di pittori, musicisti, eccetera, eccetera, che va tutto bene, però ancora quando mettiamo in qualche largo o qualche vicolo o qualche stradina il burocrate, non c'è memoria. O qualche volta per caso gli intitoliamo qualche scuola, non c'è memoria, ma non c'è la voglia della memoria. E questo è grave, gravissimo. Allora, abbiamo messo in piedi questa piccola armata Brancaleone, che è quasi senza soldi. E su questo ringrazio Paolo Peruffo, che qualcosa è riuscito a tirar su, ma poche decine di migliaia di euro per pagare qualche ricercatore che ci ha dato una mano. E con tutto abbiamo trovato un editore, e abbiamo stampato e così via, abbiamo fatto questo libro, 150 servitori dello Stato. Ma la cosa divertente, e vedete com'è bella la storia, noi abbiamo cominciato a pubblicare già 2 mesi fa, nel nostro sito, un giorno dopo l'altro, le biografie di questi signori. E abbiamo riscontrato una reazione della stampa e dei giornali, soprattutto dei territori dove questi signori o avevano operato o erano nati, straordinario. Abbiamo qui la rassegna stampa di questi primi mesi. Vedete, questi sono tutti articoli di giornali che riprendono e riportano giorno dopo giorno le biografie dicendo ah, Brunetta si è ricordato di Agnesa, dirigenti pubblici illustri, il governo era omaggio ad Agnesa, non so neanche chi fosse, guarda, una pagina a caso, Unione Sarda, sul sito del Ministero della Pubblica è stato pubblicato ieri il profilo di Giacomo Agnesa, nell'ambito dell'iniziativa voluta per l'Italia. uomini e donne, la vita. Giacomo Agnese nasce a Sassari il 1 novembre 60, figlio di un avvocato attivo nella politica, eccetera, eccetera. Ecco, non so quanti sardi conoscano Giacomo Agnese. A Sassari forse sì, ecco, un nome a caso. Allora, continueremo a pubblicare per tutto quest'anno, giorno dopo giorno, le biografie dei 150, poi se ne faremo altri 150 ancora, faremo girare il libro come primo momento di una rivalutazione storica, politica, morale, io direi ideologica, del ruolo del servitore dello Stato. Partendo dal passato, però poi trattando il presente. Il criterio, non sono intervenuto in nulla, me ne potrà dare atto l'amico professor Meris sulla scelta, ne avrei potuto ovviamente, primo perché non me ne intendo, secondo perché sarebbe stato banale, io non, cerco di non fare cose banali, è stata una scelta totalmente autonoma, dovuta alla scienza e alla coscienza del professor Meris e dei suoi collaboratori. Saremo anche molto contenti di ricevere segnalazioni, cioè aprire una sorta di concorso, cioè segnalateci anche i servitori più oscuri o i meno conosciuti, anche i più periferici dello Stato, per poter poi, sempre con la commissione che poi che vaglierà tutto questo, proprio per poter anche dal basso cogliere le sensazioni, i sentimenti, gli umori della gente su questo. Ecco, dicevo all'inizio un piccolo risarcimento, ma anche un investimento. Stiamo rilanciando la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, stiamo rilanciando il ruolo dei dirigenti, i prossimi dirigenti avranno tutti un percorso di 6 mesi all'estero, stiamo facendo il corso concorso per 108 dirigenti di seconda fascia e gliene faremo vedere delle belle ai 140 selezionati, cioè sarà un anno e mezzo di un'esperienza straordinaria di formazione e di selezione. Diamo il nostro know-how per fare i concorsi puliti, vinca il migliore, perché questa è la premessa poi per tutto, in tutti i casi, in tutti i modi. Continueremo a pubblicare biografie di servitori dello Stato, accettiamo ovviamente segnalazioni, indicazioni, suggerimenti, critiche per il lavoro fatto finora. Ecco, questo era il senso di questa storia, il senso di questa iniziativa. Mi ha fatto piacere raccontarla a voi così come è nata in occasione del forum PA, perché chi non ha radici non ha futuro. Queste sono le nostre radici, non solo burocratiche, ma sono le nostre radici e le radici del nostro paese. Dobbiamo ringraziare questi 150 e altri 150 e altri 150 e 150 ancora che hanno fatto il nostro paese, e ringraziare tutti i 3.500.000 dipendenti pubblici, servitori dello Stato che continuano a fare il loro dovere, e tutto il mio impegno per farli lavorare meglio, ma soprattutto in un rinnovato rapporto di fiducia con i 60 milioni di italiani. Ecco, purtroppo si è spezzato questo rapporto di fiducia, in un qualche momento, lasciamo perdere le ragioni, le cause, le colpe, ma questo rapporto di fiducia si è spezzato. Io sto cercando in tutti i modi di ricostruirlo, anche questa operazione dei 150 serve a questo obiettivo. Grazie.
Grazie signor Ministro, ci hai dato questo quadro di quest'idea che è tua, insomma, di questo lavoro, che però avrà un secondo tempo, perché ci sarà la mostra, e la mostra è stata già l'occasione, diciamo, la preparazione di questa mostra che tenterà di raccontare lo Stato all'EUR, nella sede dell'Archivio Centrale dello Stato. È una grossa sfida, andate se potete a vedere la mostra che è, diciamo, già stata realizzata sullo sviluppo economico del dopoguerra, che è un pochino il primo tentativo di raccontare una storia attraverso documenti e materiali dentro l'archivio dello Stato su una scala dimensionale grossa. È uno spazio realizzato dall'unità tecnica di missione diretta al consigliere Bravi, che è stato un investimento significativo. È uno spazio espositivo di circa 2000 metri quadri, 1200 metri quadri, 1600, insomma, diciamo, è veramente uno spazio molto grande, molto bello nel centro dell'Euro. È un po' il tempio, come dire, la memoria storica dello Stato, e lì dentro io quindi chiederei al sovrintendente dell'archivio dello Stato come si racconta lo Stato attraverso i documenti che apparentemente sono degli oggetti un po', come dire, noiosi, non tanto vivaci, ma io credo che voi vi siete fatti venire in mente delle idee su come vivacizzarli.
Ma intanto,
siccome la mia vita
è complicata,
mi fa spostare da un punto all'altro, io chiedo all'amico Mocchi dove siamo.
Però mi pare che ogni volta capisci benissimo.
finché dura sì, per il momento sta andando. Ho ancora un po' di tempo?
10 minuti.
Dieci minuti, allora,